Una buona domenica mattina a tutti e a tutte le mattine del mondo, un buon risveglio e anche, come dire, anche un buon ora legale o solare, io queste cose me le confondo sempre, so solo che ormai i telefoni automaticamente si aggiustano su una ora e fortunatamente, perché sentirete un po' di fiatone in questo momento, io ho clamorosamente dimenticato l'altra sera, ieri sera, di mettere la sveglia, per cui mi sono miracolosamente svegliato per voi, perché mi siete venuti in mente probabilmente in qualche parte della mia fase REM e fortunatamente sono balzato sulla mia bicicletta. È arrivato in via Olearo giusto in tempo per mettere la sigla più o meno a perdifiato, quindi vi chiederei un minuto per prendere fiato, anzi qualche minuto per prendere fiato e intanto annunciarvi che oggi, come al solito, ascolteremo un po' di novità discografiche, qualche nuovo concerto che vale la pena segnalare, ce ne sono diversi. Per esempio, all'Orchestra Verdi, perdonatemi, all'Orchestra Sinfonica di Milano, quindi siamo dalle parti di Largo Mahler, uno dei concerti, forse tra i più attesi direi della stagione, è proprio questa settimana che viene, venerdì 4 aprile e domenica 6, rispettivamente alle 20 e alle 16. Il ormai nuovo direttore stabile Emanuel Tjernavorjan, fresco di premio Abbiati come migliore direttore d'orchestra per il 2024, dirige, diciamo, ovviamente il pianista quasi leggendario Sergei Babayan, in particolare il primo di questi concerti, cioè perché è, come dire, un weekend particolarmente speciale e denso che vede protagonista appunto Tjernavorjan e Babayan, e quelli del venerdì e domenica c'è molto Ravel, diciamo, al centro di questo concerto, e in particolare ovviamente non poteva che essere in posizione dominante il concerto, quello in sol, forse uno dei concerti di pianoforte più belli mai scritti. Ora, poiché proprio in questi giorni è uscito la nuova incisione del pianista sudcoreano Seongjin Cho, sicuramente uno dei nomi più in vista del pianismo internazionale, anche perché non rilascia moltissimi dischi, questo nuovo disco interamente dedicato a Ravel, e quindi perché non ascoltare proprio da questo nuovo disco un assaggio del concerto in sol, il secondo movimento di Ravel, e anche, vi ricordo appunto, per chi volesse, lo potrà ascoltare con l'Orchestra Sinfonica di Milano venerdì e domenica. Thank you. E insomma, non credo esista modo migliore per svegliarsi alla domenica mattina. Oggi è domenica 30 marzo, non so se prima nella concitazione dell'essere in quell'istante entrato in via Olearo mi abbia permesso di dirvi tutte le informazioni giuste. Oggi è domenica 30 marzo, siete all'ascolto dell'apertura classica della domenica mattina. Io sono Carlo Lanfossi, vi ricordo, se avete domande, richieste, qualunque cosa, potete scrivere un sms al 331-62-14013, anche WhatsApp o Telegram, oppure potete mandare una mail a diretta@popolarenetwork.it. Questo era l'adagio, insomma, l'adagio assai, il secondo movimento dal concerto per pianoforte e orchestra in sol di Maurice Ravel, di cui quest'anno ricorrono i 150 anni dalla nascita, quindi anche l'Orchestra Sinfonica di Milano si è attrezzata per celebrarlo insomma, in maniera appropriata. Questo weekend che viene, quindi venerdì 4 aprile e domenica 6 aprile, rispettivamente alle 20 e alle 16, all'Auditorium di Milano in Largo Mahler, Emanuel Tecnavoria, che è il nuovo, insomma, ormai dall'anno scorso, direttore stabile dell'Orchestra Sinfonica di Milano e che ha anche appena ricevuto il premio Abbiati della critica musicale come migliore direttore d'orchestra della passata stagione, accoglie, insomma, un pianista del calibro di Sergei Babayan e il programma, appunto, vedrà, oltre al concerto in sol per pianoforte che abbiamo appena ascoltato, anche il concerto per la mano sinistra, intervallati dal menuet sur le noms d'Haydn, insomma, non so come si pronuncia Haydn in francese, non ci voglio neanche provare, il minuetto sul nome di Haydn, che è uno di quei brani di Ravel che, insomma, forse non tra i più eseguiti, e invece poi si conclude con il bolero, che invece è decisamente molto più ascoltato. Questo è l'appuntamento con l'Orchestra Verdi per il prossimo weekend, insomma, tra venerdì 4 e venerdì 6 aprile. Immagino che i biglietti non siano poi così facili da recuperare, insomma, sicuramente si tratta di uno dei concerti più importanti della stagione, quindi vi consiglio di fare un salto e poi di farvi una passeggiata sui Navigli, visto che siete già in zona. Torniamo invece a qualche novità di questi giorni. Oggi vedrete nella scaletta, sempre che io riesco a recuperarla perché l'ho lasciata nello zaino, nella concitazione, ci sono anche tanti dischi che sono usciti e tanti dischi di musica francese, quindi come Ravel. Anche qui sempre ci muoviamo in ambito fine 800, primi del 900. Cyril Dubois, il tenore, uno dei miei tenori preferiti degli ultimi tempi, soprattutto ovviamente nel repertorio che gli è più congeniale, cioè proprio chanson francesi e opera francese di fine 800, ha per aparte, insieme al pianista Tristan Raes, deciso di incidere il ciclo completo di, il disco si intitola Complete Songs, ma direi forse chanson, di Gabriel Dupont, vita molto breve, nato nel 1878 e lasciati nel 1914, quindi vita non delle più lunghe, sicuramente però appunto anche solo ad ascoltare così alcuni dei suoi cicli di musiche per voce, in particolare per voce tenorile e pianoforte, insomma, c'è da rimpiangere che non abbia scritto qualcosa di più.
Du massif mauve bleu que contourne la lune, l'âme des fleurs de nuit voluptueusement au crépuscule glisse, et je sais chaque année que ce souffle identique surave m'attend. Je viens, je te retrouve aussi jeune, en te frôlant le cœur délicieux des nuits, divin massif que l'ombre exalte et qui ne livre ton arôme que loin du soleil et du bruit. Puisque rien n'a changé de la fraîcheur légère de tes parfums, et que pourtant toutes les fleurs naquirent ce matin, je rêve au doux mystère de la transfusion d'une autre âme en la leur.
Si intitola Crépuscule d'été, questa insomma, melodia, insomma, chanson di Gabriel Dupont, autore allievo di Massenet, quindi insomma, in quella traiettoria, peraltro ovviamente Massenet sarà anche uno degli autori che ascolteremo questa mattina, appunto particolarmente franciosa come conduzione, non per, insomma, più per caso che per altro, ma effettivamente c'è tutta una serie di combinazioni astrali che fanno sì che molta della musica ascoltata in questa prossima ora insieme sarà francese. Dupont, appunto, morto a 36 anni di tubercolosi, però appunto diversi cicli di arie, di musiche da camera e anche opere, insomma l'ultima scritta praticamente fino a proprio gli ultimi giorni nel 1914, poi è stata eseguita per la prima volta all'Opéra Comique e nel 1921, un po' di anni dopo, la sua Antar, la sua ultima opera, in una sorta di produzione iper grandiosa, un po' dark, insomma, un episodio anche quello tutto un po' strano, ma devo dire appunto questo disco uscito per aparté con Cyril Dubois, la voce tenorile che abbiamo ascoltato, e Tristan Reiss al pianoforte con le Complete Songs, come si vede in copertina, con un bellissimo, peraltro, direi dettaglio di un quadro puntillista. E devo dire è un ascolto piacevolissimo dalla prima all'ultima. La selezione di musica di Dupont spazia direi dai primi anni dal 1800 addirittura 95 fino al 1900, più o meno 1912 peraltro, che è uno degli ultimi anni in cui lui scrive ancora chanson, quella che abbiamo appena ascoltato, quindi c'è anche un discreto arco temporale. Questo era appunto uno dei dischi nuovi che oggi volevo segnalarvi, ma ritorniamo per chi è a Milano ai concerti di questi giorni, perché c'è tanto, anche tanto pianoforte che passa da Milano, e tanto pianoforte di un certo peso. Sto parlando per esempio del fatto che per la Società dei Concerti giovedì sera alle 20.45 al Conservatorio qui da noi in Sala Verdi ritorna uno forse dei più acclamati pianisti che insomma Milano abbia mai conosciuto, e non solo Milano ma direi tutto il mondo, cioè Evgeny Kissin, il pianista ormai che con la Russia non ha più molto a che fare, visto che è apertamente critico nei confronti del regime. E il concerto di Kissin è un programma dedicato non solo a Chopin, che è stato un po' l'autore che di fatto ha lanciato Kissin negli anni 90, ma c'è spazio anche per Bach, per esempio, la seconda, quella in do minore, e per la seconda sonata di Shostakovich e alcune preludi e fuga dall'opera 87, sempre di Shostakovich. Però, poiché al centro del concerto ci sono due notturni di Chopin e il quarto scherzo in mi maggiore, opera 54, che sono un po', diciamo, la sua sigla, la sua insomma, cifra stile di interpretativa con cui si è fatto conoscere di più, ovviamente sono andato a recuperare qualche incisione e ho scelto di ascoltare insieme con voi la sua interpretazione, forse veramente una delle più belle, anche una delle sue prime, uno dei primi dischi usciti per la EMI con Chopin. Questo è Evgeny Kissin che ritorna a Milano giovedì sera, e questo è il notturno opera 32 numero 2 di Frédéric Chopin. Thank you. ho voluto ascoltarla così, senza quasi introduzione, perché meritava anche una sorta di, aura, più di concentrazione, questa fantasia in si bemolle maggiore di Telemann, che apre il nuovo disco di Timothy Rideau, il violista che insomma è impegnato un po' da qualche anno in una sorta di quasi, voglio dire, campagna per, come dire, la celebrazione di uno strumento che in realtà appunto ha sempre stato un po' bistrattato, sia, come dire, nel discorso pubblico, sia sia internamente tra chi si occupa di musica. Appunto la viola è sempre considerata un po' la sorella sfortunata del violino, in realtà soprattutto anche grazie al suono molto caldo che Timothy Rideau riesce sempre a dare a questo, ai suoi strumenti. E qui appunto l'idea è di fare proprio in alcune trascrizioni o comunque aggiustamenti per viola solista di brani che non erano nati per viola, come questa fantasia di Telemann, ma anche la settima fantasia di Telemann o una partita, quella, la seconda in re minore di Bach, proprio appunto anche un po' di nobilitare, se vogliamo, e fare scoprire la bellezza di questo strumento, che in realtà per assurdo ha anche origini più antiche del violino stesso. O perlomeno hanno due storie un po' diverse, se proprio vogliamo dirla tutta, però vale sicuramente la pena cercarlo. Questo, il disco non ha un titolo, però appunto il titolo sono praticamente l'elenco degli autori: Telemann, Bach, Britten, Shaw, perché c'è anche un brano di Caroline Shaw scritto nella versione, diciamo, per viola solista. Non è un ascolto facile, ovviamente è un ascolto che richiede una certa concentrazione, non lo nascondo, ma sicuramente vale la pena. Il disco Harmonia Mundi è proprio appena uscito in questi giorni. Lui è Timothy Rideau, molto celebrato soprattutto in Inghilterra, ma perché di fatto perché è inglese, ma anche perché effettivamente ha un tipo di sensibilità che in effetti lo rende particolarmente simpatico alle orecchie degli ascoltatori e dei critici musicali inglesi, ma sono sicuro che anche da noi presto ne sentiremo parlare ancora di più. Intanto mi fate un po' di domande. Una è se il Kronos Quartet è ancora in attività. Sì, perlomeno lo è ufficialmente. Sapete che il Kronos Quartet ha celebrato credo 50 anni nel 2023 di attività, e quindi significa anche che ha cambiato formazione ormai tantissime volte. Non so più neanche io bene chi sia ormai, penso sia Gabriela Diaz al momento la violinista, diciamo la leader, se c'è un leader insomma nell'ensemble, però sicuramente sono un po', diciamo, meno attivi di una volta. In realtà un disco loro, se non sbaglio, dedicato alle musiche di Moondog, insomma curioso, bizzarro compositore americano, si è uscito anche abbastanza l'anno scorso, forse, ecco, per cui sicuramente sono ancora attivi, magari dal vivo non più tanto come una volta, ecco, quello sicuramente no. E l'altra domanda che mi fate invece, se posso consigliare un'interpretazione significativa del Giulio Cesare di Handel. Questo non è facile, perché per assurdo, pur essendo l'opera sicuramente più eseguita e anche più registrata di Handel, e faccio fatica a identificarne una che sia migliore delle altre, perché ognuna ha un po' qualche difetto. E allora sicuramente quella diretta da Mark Minkowski, con, se non sbaglio, anche Anne-Sophie von Otter, è un po', come dire, l'esecuzione di riferimento. Non tutto il cast è perfetto, però è stata anche la prima registrazione che ha ricordato un po' l'importanza della prassi esecutiva storicamente informata applicata insomma a opere che si pensava di conoscere a memoria, come Giulio Cesare di Handel. Quindi quella sicuramente vale la pena, e forse una delle quella incisa da Ivor Bolton, che è più recente, anche non è male. In realtà è più facile trovare magari delle aree del Giulio Cesare cantate divinamente in dischi che sono magari delle raccolte. Penso per esempio al disco straordinario dedicato alla figura di Cleopatra, cantato da Nathalie Dessay. Ecco, solamente le due o tre aree da Giulio Cesare cantate da Nathalie Dessay in quel disco surclassano, ma di centinaia di chilometri, qualunque altro interprete. Ritorniamo in via Conservatorio, perché c'è una, come dice il comunicato stampa, una line-up d'eccezione per rievocare lo storico esperimento, come si chiamavano all'epoca, cioè il saggio di fine anno con cui si inaugurava la Società del Quartetto il 29 giugno 1864. Quindi 160 anni di storia della Società del Quartetto, celebrati a Milano in un concerto speciale martedì. Il quartetto EOS, formazione originaria, cioè un settimino con le prime parti scaligere: Fabrizio Meloni al clarinetto, Gabriele Screpis al fagotto, Emanuele Urso al corno, Giuseppe Torre al contrabbasso, e in quintetto col pianista Gabriele Carcano. Per ricordare appunto le musiche eseguite in quella lontana serata del 29 giugno 1864, martedì sera alle 20:30 in Sala Verdi si eseguirà il quartetto numero 14 in sol maggiore di Mozart, il K387, il quartetto con pianoforte di Mendelssohn, il secondo in fa minore opera 2 che stiamo appunto ascoltando, e poi la sonata opera 31 numero 2 di Beethoven e il suo settimino per fiato. l'adagio dal quartetto con pianoforte numero 2 in fa minore, opera 2 di Felix Mendelssohn. Abbiamo ascoltato da un disco di qualche anno fa, uscito per Decca Italia, dedicato ai primi lavori da camera di Mendelssohn, con tutti i musicisti italiani, cioè Gabriele Geminiani, Francesco Fiore, Gabriele Pierannunzi e Roberto Prosseda al pianoforte. Una simile formazione tutta italiana anche per questo concerto che celebra i 160 anni di storia della Società del Quartetto al Conservatorio in Sala Verdi martedì sera alle 20.30. Il titolo del concerto è Da qui tutto ebbe inizio, 160 anni e oltre, con il quartetto EOS e alcune delle prime parti scaligere che celebreranno un po' appunto la storia di una delle società proprio dedicate esclusivamente alla musica da camera, forse più antiche d'Europa, insomma, era il 1800, sicuramente d'Italia, insieme a Firenze, insomma Milano era l'altra grande capitale della musica, anche un po' all'avanguardia per l'epoca, perché eseguire Mendelssohn, Beethoven, Mozart non era esattamente prassi nell'Italia, che invece era ancora ovviamente interamente dedicata al mondo dell'opera, che però era anche un po' in crisi in quegli anni, o quantomeno si raccontava come se fosse in crisi in continuazione, basta aprire qualunque giornale dell'epoca. E la Società del Quartetto, fondata da Tito Ricordi, da Franco Faccio, da Arrigo Boito, insomma da alcuni dei grandi nomi della Milano di allora, voleva proprio anche un po' riportare, come dire, il pubblico e anche direi l'alta borghesia milanese dell'epoca un po' sui binari di quello che si faceva al di là delle Alpi, soprattutto con una visione un po' più diciamo germanofila di quanto forse ce ne fosse bisogno, però insomma ben venga anche la Società del Quartetto. Poi insomma, la storia della società del quartetto ha avuto alti e bassi, ma indubbiamente bisogna dare atto di aver portato a Milano alcuni dei grandi, forse insomma direi quasi tutti i grandi nomi del concertismo internazionale da appunto ormai 160 anni a questa parte. Altro appuntamento, anche questo un po' meta, come se possiamo dire così, perché al Teatro alla Scala va in scena un nuovo spettacolo che vi consiglio di non perdere, perché per tanti motivi. A, perché è la prima volta che si può ascoltare un'opera dedicata che prende proprio al mettere in scena un'opera stessa. Si intitola L'opera seria, è un'opera del 1769 scritta da Florian Leopold Gassmann, che insomma, era diciamo la generazione prima di Mozart, mettiamola così, e in questo genere, che peraltro andava anche quello abbastanza di moda all'epoca, proprio perché già per esempio Benedetto Marcello ne aveva scritto in un celebre pamphlet satirico chiamato Il teatro alla moda, dove si metteva un po' alla berlina tutti i vizi, tutte insomma un po' le idiosincrasie delle, insomma, già delle prime donne, ma anche degli impresari e dei musicisti che lavoravano per mettere in scena le opere insomma, durante le stagioni di carnevale e non solo. Ecco, alla Scala arriva con un nuovo spettacolo, con la regia di Laurent Peyi, che è un bravissimo regista, che specie in queste opere un po' più, come dire, d'azione, no? Che richiedono tanto lavoro sulla scena, di solito è particolarmente efficace. La direzione di Christophe Rousset, che anche qui è uno dei direttori dedicati proprio anche a dare un peso teatrale alle esecuzioni con la prassi storicamente informata. E poi un cast con Matteo Olivieri, Pietro Spagnoli, Josh Lovell, Julie Fuchs, Andrea Carroll, Serena Gamberoni, Alessio Arduini, tutti un po' specialisti e comunque sicuramente, ma anche Lorenz Dazò, Filippo Mineccia, insomma c'è veramente un po' il meglio, direi, degli interpreti del repertorio 6-700esco, soprattutto 700esco. Quindi vi consiglio di seguirlo, l'opera è stata inaugurata ieri sera alla Scala, e prosegue fino al 9 aprile. So che c'è una diretta sul canale La Scala TV giovedì alle 19.15. L'opera è un po' lunga perché, come tutte le opere settecentesche, insomma, in teoria andrebbe frequentata con calma, mentre ogni tanto si entra, si esce, si va al bar. Vabbè, oggi non siamo più abituati come si faceva nel Settecento, ma quindi si inizia alle 19.30 perché l'opera dura quasi 4 ore, ma è un'opera talmente divertente, con della talmente bella musica, che vi consiglio assolutamente di cercare un biglietto. Una delle poche registrazioni che esistono, non integrale dell'opera, ma una selezione di arie, questa è Anya Vegry con David Stern alla guida della NDR Radio Philharmonie, l'aria dal titolo ovviamente ironico Delfin che allaccio in fido. Thank you. del fil che allaccio in fido trasse di tonni un stuolo, guizza per l'onde a volo, corre festoso al lido e fa coi guizzi suoi bianco di spuma al mare. Vabbè, lasciamo perdere tutti i doppi sensi un po' faciloni di questo libretto, peraltro di Ranieri de Calzabigi, quindi insomma uno anche questo dei grandi nomi e che poi insieme a Gluck farà la storia della musica, ma questa è l'opera seria, proprio il titolo della nuova produzione che va in scena al Teatro La Scala in questi giorni. Christophe Rousset alla guida dell'Orchestra della Scala e la regia di Laurent Pey. Vi consiglio assolutamente di cercare un biglietto. Sapete che sul sito della Scala il giorno stesso a partire dalle 18, se non sbaglio, è possibile proprio cercare gli ultimi biglietti di galleria non venduti a, se non sbaglio, 10 euro, quindi quello è sempre un buon modo per, insomma, per entrare in teatro a poco prezzo. E questo appunto è un po' l'appuntamento per questa settimana particolarmente densa di concerti, di produzioni per chi è a Milano, insomma, per chi non è ancora... Beh, non penso che le vacanze iniziano più avanti, quindi siete sicuramente qua e quindi non avete scuse per andare ad ascoltare questa nuova produzione. Altro nuovo disco invece, questo mi fa molto piacere perché è il debutto finalmente discografico di un clarinettista che abbiamo iniziato a conoscere nel 2022, soprattutto quando ha vinto la Carl Nielsen, il concorso Nielsen per clarinettisti. Lui è Oleg Shebetadragan, è un clarinettista ucraino con un suono e soprattutto con un, direi, proprio trasporto e quasi un approccio particolarmente fresco. È un po' all'opposto, se vogliamo, di quella che è invece più la tendenza del clarinetto moderno degli ultimi tempi, cioè quella un po' ad assottigliare, se vogliamo, il suono, a renderlo un po' più moderno. Ecco, se vogliamo invece quello di Oleg Shebetadragan è un po' più un suono classico, tradizionale, ma molto molto caldo e è però al tempo stesso molto, molto slanciato, che non so come se questo, come dire, vi dice qualcosa. Nel nuovo disco lui ha scelto di mettere insieme ovviamente alcuni dei grandi capisaldi del repertorio per clarinetto, soprattutto per esempio il concerto di Carl Nielsen, ma c'è spazio anche per esempio per il concertino di Busoni e per un altro dei grandi classici, se vogliamo, che i clarinettisti amano molto, cioè insomma, le musiche, più o meno, insomma, le musiche per la commedia di Molière, Le Médecin Volant, il dottore volante, scritte da Darius Milhaud, riadattate e chiamate Scaramouche. Questo sono il secondo e il terzo movimento, il moderato e poi la travolgente brasilera, che in questo disco per Orchid Oleg Shebetadragan esegue al clarinetto accompagnato dalla Odense Symphony Orchestra diretta da Anna Skrileva. Ci sentiamo fra pochi secondi dopo la pubblicità, rimanete in ascolto di Radio Popolare e poi ci sentiamo fra poco. Ho pensato che fosse meglio non interrompere e finire di ascoltare tutta la scaramouche di Mio, e quindi ho inserito la pubblicità tra un movimento e l'altro. Questo è sempre Oleg Shebeta Dragan al clarinetto. Brasileira dalla scaramouche di Darius Milhaud, lui era al clarinetto Oleg Shebeta Dragan con l'Orchestra Sinfonica di Odessa diretta da Anna Skrileva, il nuovo disco per la Orchid, il debutto in disco di questo giovane clarinettista ucraino, devo dire straordinario, anche proprio come devo dire come abbandono al piacere di fare musica, di cui ce ne direi sempre più bisogno. Per chi è a Venezia c'è un piccolo festival interessante al Palazzetto Bruzzane, che abbiamo imparato a conoscere, questa istituzione insomma, franco-veneta da diversi anni impegnata nella riscoperta proprio della musica anche proprio più underground, direi dell'Ottocento francese, però sceglie per il 150esimo dalla morte di celebrare Bizet. Il festival si chiama Bizet, l'amore ribelle, facendo ovviamente riferimento alla bandiera della Carmen. È iniziato ieri e va avanti fino al 16 maggio al Palazzetto Bruzzane, e ci saranno sia anche alcune operine messe in scena, ma questa settimana l'appuntamento forse più interessante è quello di mercoledì alle 19:30. Il concerto si intitola Amore e Sogni. Il tenore Reinhold van Mechelen e al pianoforte Anthony Romaniuk eseguono tutta una serie di un repertorio di melodie di Bizet meno conosciuto, non solo Bizet in realtà, scusate, ma anche Pauline Viardot, Edouard Lassen, quindi insomma un po' anche il mondo che stava intorno, direi, a Bizet, che peraltro altro compositore morto giovanissimo a 36 anni. E qui devo dire però, secondo me, alla fine il repertorio più interessante da riscoprire è proprio quello di Bizet, perché ci sono un po' di perle di melodie che io per esempio non conoscevo. Il Palazzetto Bruzzane, che ha anche tutta una sua collana discografica, è proprio uscito in questi giorni con un cofanettone, direi, dedicato a Bizet. Ci sono dentro anche opere intere che forse non erano quasi mai state incise prima, come la Jamilère, e però anche tanto repertorio appunto che verrà eseguito peraltro al festival. Quindi per esempio Raymond van Mechelen e Anthony Romaniuk hanno inciso proprio per questo disco alcune delle melodie che verranno eseguite mercoledì a Venezia, e quindi perché non ascoltare per esempio questa bellissima Voyage.
frôlement de sa chaîne, allô, où fleurit le printemps. Là, rien des soucis moroses, dédaigneux des gens et dédaigneux des choses. Au pays où l'on en va dans ce pays qui sera l'autre, sur mon bras s'appuiera le vôtre. Pour l'autre, oublié des ans et des jours. Oui, vers cette douce patrie, marchons, marchons, car sa route est fleurie. C'est une éternelle prairie où vous renaissez les amours. Ce lieu charmant, plein de mystère, n'est-il donc au bout de la terre? L'amour fidèle et solitaire, nous faut-il si loin le chercher? Non, pas de courses vagabondes. Pourquoi la retraite profonde? Partout l'amour, maître du monde, est-ce quand il lui plaît d'immeuble?
Voyage di Georges Bizet, il disco nuovo appunto uscito proprio per le edizioni del Palazzetto Bruzzane, con una grossa raccolta direi anche di proprio di brani pressoché fosse in prima esecuzione assoluta in questo nuovo cofanetto, che è abbinato appunto al festival chiamato Bizet l'amore ribelle, che è a Venezia, Palazzetto Bruzzane, in scena diciamo da ieri fino al 16 maggio. In particolare queste melodie di Bizet come Voyage saranno eseguite da Reinoud van Mechelen e Anthony Romaniuk al Palazzetto Bruzzane mercoledì sera alle 19:30. Io vi ricordo, siete all'ascolto ovviamente dell'apertura di musica classica della domenica mattina. Io sono Carlo Lanfossi. Se avete domande o richieste potete scrivere al 331-6214013, sms, whatsapp, telegram, quello che volete, oppure potete mandare una mail a diretta@popolarenetwork.it. Come vi dicevo, questa mattina, oggi è particolarmente insomma, a tema francese l'apertura, ci sono tanti, per una serie di congiunzioni astrali, tanti appuntamenti e tanti nuovi dischi dedicati un po' al repertorio diciamo dell'Ottocento francese. Questa mattina alle 11, insomma, per chi fosse già anche a causa del cambio d'ora, di ora legale, fosse già sveglio e già pronto ad uscire, alle 11 al ridotto dei palchi del Teatro alla Scala, nella stagione di musica da camera, Laura Marzadori al violino, Eugenio Silvestri alla viola, Martina Lopez Muraglia al violoncello e Michele Gamba al pianoforte. Michele Gamba, che è il direttore impegnato in questi giorni nelle recite di Tosca, però hanno deciso insomma di mettersi insieme per fare musica nello spirito proprio anche appunto, come vi dicevo prima, un po' molto milanese, no? Dall'epoca della Società del Quartetto, di eseguire un po' di musica da camera però nei luoghi tradizionalmente associati all'opera, e hanno scelto di eseguire il quartetto in mi bemolle maggiore opera 47 di Schumann, e prima in apertura il quartetto, cioè di fatto il trio d'archi con pianoforte in do minore numero 1 opera 15 di Gabriel Fauré, di cui a me piace tantissimo il secondo movimento, lo scherzo allegro vivo. Questa è una delle esecuzioni anche più divertite e più sicuramente tecnicamente infallibili, quella del trio Wanderer con Antoine Tamesti. Un disco Armonia Mundi di qualche anno fa.
Thank you.
lo scherzo allegro vivo dal quartetto per pianoforte in do minore opera 15 di Fauré. Questo era un disco Armonia Mundi del 2010 col trio Wanderer e Antoine Tamesti come solista aggiunto, però in realtà l'abbiamo ascoltato anche perché, per chi vuole, questa mattina alle 11 nel ridotto dei palchi del Teatro La Scala per la stagione di musica da camera, alcuni solisti come Laura Marzadori, Eugenio Silvestri e Martina Lopez Smuraglia si sono messi insieme a Michele Gamba al pianoforte, impegnato in questi giorni nelle recite di Tosca, sempre alla Scala, per appunto questo quartetto numero uno per pianoforte e archi di Fauré, e poi il quartetto sempre per pianoforte e archi in mi bemolle maggiore di Schumann. Quindi ecco, un concerto direi piuttosto denso, però di musica talmente bella che come si fa a non volerla riascoltare in continuazione. Bella anche la Tosca, quantomeno dal punto di vista proprio di musicale, che va in scena alla Scala in questi giorni. Appunto, vi dicevo, Michele Gamba dirige, la regia di Davide Livermore non è esattamente nelle mie corde, ma vabbè, ormai il teatro sembra aver preso quella direzione. Ne parliamo perché proprio questa settimana è uscita un disco, devo dire, che segna anche un cambio di passo, se vogliamo. Deutsche Grammophon non rilasciava un'incisione integrale di Tosca dal 1990, l'ultima volta era, figuriamoci, quella diretta da Giuseppe Sinopoli, quindi veramente dischi di ormai diverse ere fa. Però questa nuova Tosca di Puccini per Deutsche Grammophon è stata un debutto importante, perché di fatto è stato il debutto di Daniel Harding alla guida dell'orchestra di Santa Cecilia come diciamo successore di Antonio Pappano alla guida dell'orchestra romana. Quindi è stato un evento, quello a Santa Cecilia nello scorso ottobre, se non sbaglio, sì, particolarmente importante, anche perché quel caso si metteva non in scena ma in forma di concerto, che ahimè purtroppo ancora facciamo, nonostante sia una di quelle cose che andrebbero bandite per legge, ma vabbè, continuiamo a mettere opere come se fossero sinfonie. E quindi in effetti, ovviamente, anche conoscendo Harding, che non è un direttore che ha diretto molta opera in generale durante la sua vita, quelle poche che ha fatto le ha fatte benissimo, penso anche al suo debutto milanese con Don Giovanni in quel lontano, ormai penso che anno era, il 99, 2000, al piccolo, con la regia di Peter Brook, quello sì, veramente indimenticabile. Puccini, ovviamente, il Puccini di Harding è un Puccini molto invece più legato ai sinfonisti del suo periodo, Mahler, Strauss, è quindi un Puccini che, se vogliamo, per me un po' dimentica l'aspetto forse più teatrale, però è effettivamente musicalmente esaltante. Il cast era potenzialmente perfetto, cioè Eleonora Buratto come Tosca, Jonathan Tettelman, che è un po' il tenore forse più sulla breccia in questi anni, soprattutto per quanto riguarda Puccini, e Ludovic Tézier come baritono. Devo dire che il risultato però poi alla fine non è proprio, secondo me, dei più riusciti. Sono tutti un po' talmente concentrati forse sulla tecnica e sul cercare il più possibile di restituire un Puccini musicalmente un po' diverso, che alla fine è un po' noiosa. Non so dirlo in altri termini. Proprio manca un po' di spirito. Però è indubbiamente molto ben eseguita. Forse, come dire, Tettelman e Buratto non erano proprio nella loro serata più felice. Invece Ludovic Tézier, il baritono, che ha invece tanti anni di esperienza alle spalle, ne esce alla grande, e infatti forse il momento più riuscito di tutto il disco è il bellissimo finale del primo atto, il Te Deum, come dire, cantato con estrema rabbia da Scarpia, ma rabbia però anche quasi goduriosa, in quanto poi c'è questo coro, ovviamente, che sembra quasi elevare ancora di più questo spirito maligno. Ovviamente l'orchestra e il coro sono quelli dell'Accademia di Santa Cecilia, Daniel Harding e Ludovic Tézier.
Una carrozza, presto, seguila dovunque fada, non visto, provvedi.
Sta bene il convegno.
Palazzo Farnese. Tosca, nel tuo cuore s'annida Scarpia, Tosca.
accordi con cui si apre e chiude il primo atto della Tosca di Puccini. Questa era la registrazione nuova per Deutsche Grammophon, dal vivo in realtà, da Santa Cecilia lo scorso ottobre, con Daniel Harding, il nuovo direttore stabile dell'orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia. Un disco, insomma, è riuscito solo parzialmente, peccato, però comunque sicuramente vale la pena ascoltarlo, forse anche appunto con attenzione, con le cuffie, per cogliere un po' tutti i dettagli. Mi rimangono un minuto e mezzo prima di salutarci, e allora l'ultimo disco che ascoltiamo insieme è questo Mister, uscito per l'Ammirare, con Salomé Gaslin alla viola da gamba e un consort di viole da gamba che la accompagna in un percorso che è soprattutto dedicato a Bach, tutte trascrizioni ovviamente per viola da gamba, fatte da lei stessa peraltro, quindi devo dire anche abbastanza ben fatte. Questo brano che mi è piaciuto di più è un Gravement, il secondo movimento dalla Fantasia per organo in sol maggiore, la Bach, Werke, Verzeichnis numero 572. Lei è Salomé Gaslin, io sono Carlo Lanfossi e come sempre vivete felici.